Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. L'assenza dal lavoro di un dipendente per alcolismo non è necessariamente una ragione sufficiente per non versargli lo stipendio. Una sentenza del Tribunale federale fa chiarezza. Rifugi per la notte solo ai senza tetto con regolare permesso. Succede a Berna, dove il cantone ha posto questa condizione alla città per contribuire alle spese degli ostelli. L'impatto del cambiamento climatico sul settore idroelettrico. Le oltre 200 dighe svizzere produrranno sempre meno a causa della sparizione dei ghiacciai. Una sentenza che non piacerà al presidente turco Erdogan. Un tribunale di Ankara ha respinto la richiesta di annullamento del congresso del partito di opposizione. Lo stop ai veicoli a combustione nel 2035 traballa, ma per ora non cade. Al Consiglio europeo le pressioni dei paesi produttori hanno però ottenuto un riesame delle regole sulle emissioni. Washington sotto shock dopo l'abbattimento improvviso di una intera ala della Casa Bianca per costruire un mega salone delle feste già battezzato la Versailles di Donald Trump. Un lavoratore alcolista ricoverato per un trattamento medico della dipendenza ha diritto a continuare a ricevere lo stipendio anche se, da ubriaco, ha causato un incidente e gli è stata ritirata la patente. A dirlo il Tribunale federale, che precisa però che ogni singolo caso deve essere analizzato in maniera specifica. Roberto Scolla.
Non è colpa del dipendente etilista se non può lavorare a causa di un ricovero per trattare medicalmente la sua dipendenza dall'alcol. Il suo datore di lavoro deve perciò continuare a versargli lo stipendio, come avviene per qualsiasi caso di salariato ammalato. Questo quanto afferma la massima istanza giudiziaria nazionale nella sentenza su un caso lucernese. Che il lavoratore fosse dipendente dall'alcol, il Tribunale federale lo dà per certo in base a quanto appurato dai giudici di prima e seconda istanza, che avevano rilevato come il dipendente della grossa ditta elvetica specializzata in impiantistica da riscaldamento da tempo era sprofondato in una dipendenza patologica sempre più profonda. Il lavoratore era senza ombra di dubbio ammalato. Essendo assente senza colpa, aveva diritto allo stipendio. L'argomento del datore di lavoro, che faceva valere il fatto che il suo dipendente fosse stato ricoverato solo dopo aver provocato un incidente in stato di ebbrezza e il seguente ritiro della patente, è così stato spazzato via dall'accertamento della pregressa malattia e quindi dalla mancanza di colpa del lavoratore. Ma attenzione, mettono in guardia i giudici di Losanna, ogni caso va valutato, bene e in profondità, per se stesso e per le sue peculiarità. Tanto più se un impedimento al lavoro è dovuto a motivi diversi. Bisognerà allora valutare, per ogni periodo di tempo corrispondente, il motivo per cui il lavoratore era impedito di lavorare e se tale motivo sia da imputare o meno a sua colpa.
A Berna c'è tensione tra città e cantone sui senza tetto. Il cantone sostiene infatti finanziariamente la città, ma da quest'anno ha posto una condizione indigesta alle autorità della capitale. Nei rifugi potranno infatti essere ospitate solo persone di nazionalità svizzera o con regolare permesso di soggiorno. Alessio Veronelli.
Con le prime avvisaglie dell'inverno ormai già in città, Berna ha giocato d'anticipo per evitare che decine di persone, come accaduto lo scorso anno, l'inverno lo trascorressero all'aperto. In aiuto anche il cantone, con 1,3 milioni di franchi, ma la maggioranza di centrodestra chiede che solo le persone con i documenti in regola non siano accolte nei rifugi. Non è nostra la responsabilità dei controlli sull'immigrazione, sostiene David Hunziker dell'Esercito della Salvezza di Berna. Se una persona è in grave difficoltà, la aiutiamo. Secondo uno studio, in Svizzera 6 senza tetto su 10 non hanno un permesso di soggiorno. Il Canton Berna prevede eccezioni solo in situazioni di pericolo di vita, una nuova regolamentazione criticata dalle autorità cittadine, dove la maggioranza è invece di sinistra. La dignità umana vale indipendentemente dallo statuto di residenza, sostiene la consigliera comunale del PS Barbara Keller. Negli ultimi inverni, un numero crescente di senzatetto ha dormito nel cuore del centro storico della capitale, sotto i portici, nei portoni e nei parchi, una situazione fonte anche di conflitto con gli abitanti.
Ja, der Kanton hat absolut recht. Wir haben übergeordnetes Recht, da muss sich die Stadt Bern dran halten.
La legge è chiara, dice Alexander Feutz, consigliere comunale UDC. I senzatetto non in regola possono averne uno nei centri di rimpatrio per i richiedenti l'asilo respinti. In attesa delle prime notti sotto zero, Berna città si trova dunque con il dilemma di come gestire i senzatetto non in regola, con Berna Cantone che non intende però fare passi indietro.
La scomparsa dei ghiacciai ha già conseguenze per le dighe, lo evidenzia uno studio del Politecnico di Losanna, secondo cui però i bacini di ritenzione, anche se meno produttivi, continueranno ad avere una grande importanza. Sentiamo perché con Lucia Mottini.
La diga del Gris, a 2.400 metri tra il Vallese e il Ticino, produce circa il 3% dell'energia idroelettrica svizzera. Il suo apporto rischia però di ridursi negli anni a causa della progressiva scomparsa del ghiacciaio che l'alimenta, un destino comune a parecchie delle circa 220 dighe svizzere.
Dipende veramente dal ghiacciaio, dell'altezza, eccetera. La sparizione è prevista per il ghiacciaio di Gris piuttosto 2070. Però non sappiamo veramente quale scenario arriverà.
L'ingegnere Giovanni De Cesare,
direttore operativo della piattaforma per le costruzioni idrauliche all'IPFL,
ha studiato in particolare la diga del Gris su richiesta dei gestori, preoccupati non solo per la riduzione del volume del ghiacciaio, ma anche per il possibile riempimento del bacino con sedimenti sempre più grossi. Infatti, ritirandosi, il ghiacciaio lascia allo scoperto molti detriti che con la pioggia rischiano di finire velocemente nel lago, riducendone la capienza. Soluzioni esistono, ma occorre intervenire.
Se è veramente gravissimo l'interramento dei serbatoi, dobbiamo fare come a Palaniedra, o per esempio una galleria di contornamento della diga, per spostare i sedimenti direttamente a valle quando arrivano. E l'altra cosa è, si può aumentare il volume di ritenzione, ci sono tanti progetti di rialzamento delle dighe.
Nel 2021 si pensava di rialzarne 15 per ottenere un aumento di produzione di 2 terawattora in inverno. Dopo gli studi di fattibilità, l'obiettivo energetico è stato ridimensionato a 1,1 terawattora. Ma anche se meno produttivi dal punto di vista energetico, la funzione dei bacini di ritenzione rimarrà importantissima per Giovanni De Cesare.
Storicamente erano solo per la produzione idroelettrica, però già adesso hanno funzioni di protezione contro le piene. L'abbiamo visto l'anno scorso in Vallese, anche in Ticino. Infatti le dighe a monte nella Valle Maggia hanno ritenuto la totalità della piena. Questo che ha causato danni è venuto a valle delle dighe.
Oltre a questo effetto protettivo, i bacini continueranno a fungere da serbatoi d'acqua, un'acqua che sarà più rara senza l'apporto dei ghiacciai, ma quindi anche più preziosa. Per lo studioso, le dighe assumeranno sempre più un ruolo multifunzionale, dove potrebbero però apparire interessi divergenti.
Perché fare 4 kWh ci vuole 1000 litri d'acqua nella diga del Gris, per esempio. E se lei non ha più da bere, che preferisce l'elettricità o l'acqua? L'agricoltura, anche se non cresce più niente, che vogliamo?
Occorre quindi al più presto, secondo il docente del Politecnico di Losanna, definire un equilibrio tra le diverse funzioni dell'acqua in vista del futuro.
È meglio pensare adesso, quando c'è abbondanza d'acqua, che pensare quando non c'è più abbastanza acqua.
In Turchia un tribunale ha respinto le accuse di presunte irregolarità durante il congresso del maggior partito di opposizione al presidente Erdogan, il socialdemocratico CHP. Il caso era stato aperto nei mesi scorsi e aveva sollevato forti polemiche e instabilità nei mercati, perché se i giudici avessero ritenute valide le accuse, il CHP avrebbe visto rimossa la sua attuale classe dirigente. Sentiamo da Istanbul Filippo Cicciu.
L'opposizione in Turchia può attirare un sospiro di sollievo. Un tribunale di Ankara ha infatti respinto le accuse su presunte irregolarità durante il congresso del maggior partito di opposizione, un processo che andava avanti da mesi e avrebbe potuto portare alla rimozione dell'attuale classe dirigente del CHP. Il caso era stato aperto in primavera provocando forti proteste da parte dei sostenitori del partito, secondo cui il processo rappresentava una mossa politica per indebolire il CHP, che ha vinto le elezioni locali del 2024 ed è in costante crescita nei sondaggi. La decisione di oggi è stata una sorpresa gradita da parte del maggior partito di opposizione, che si aspettava invece un ulteriore aggiornamento del caso durante l'udienza di oggi. L'annullamento del processo ha portato la borsa di Istanbul a crescere dopo che l'apertura del caso nei mesi scorsi aveva creato incertezze nei mercati e un'ulteriore svalutazione della lira turca. Anche dopo la decisione di oggi, la situazione del CHP resta comunque complicata perché proprio in mattinata è stata annunciata una nuova indagine per spionaggio contro Ekrem İmamoğlu, il sindaco di Istanbul eletto con il CHP, che è stato rimosso dall'incarico in marzo dopo l'arresto per corruzione. İmamoğlu è ritenuto il principale rivale del presidente Recep Tayyip Erdogan e si trova tuttora in carcere, in attesa che si concludano i vari casi in cui è imputato, e ha contestato la nuova inchiesta per spionaggio, affermando che si basa su calunnie e cospirazioni.
Adesso torniamo brevemente sul Consiglio europeo di ieri, perché i leader dell'Unione, oltre che delle sanzioni nei confronti della Russia, si sono occupati anche di auto, in particolare di una decisione che ha fatto e farà discutere moltissimo: lo stop alle vendite di veicoli a combustione a partire dal 2035. Sentiamo Sofia Stroppini.
Facciamo una premessa. Nel 2019 era stato deciso di vietare la vendita di veicoli equipaggiati con un motore termico a partire dal 2035, per raggiungere l'obiettivo di emissioni zero nel campo dei trasporti. Si prospetta quindi un futuro in cui nelle strade circoleranno soltanto veicoli elettrici, ma potrebbe non essere del tutto così. Ieri al Consiglio europeo i leader hanno accolto una proposta di revisione. Questo significa riaprire la porta ai motori termici, ma a una condizione: che siano compatibili con il raggiungimento della neutralità climatica nel 2050. Nel concreto si tratterebbe di utilizzare carburante non di origine fossile, che deriva cioè dal petrolio, ma prodotto con fonti alternative, come scarti organici o idrogeno. La proposta, che potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, divide i Paesi membri. Alcuni, in particolare quelli che ospitano numerose case produttrici di veicoli come la Germania, sono molto favorevoli, mentre altri, come la Spagna, temono che sia un modo per eludere le misure per raggiungere la neutralità climatica.
Fin qui le recenti discussioni politiche a Bruxelles, ma quanto sono influenzate dall'industria del settore delle auto? Tra le innovazioni tecnologiche, le case produttrici puntano molto adesso sulle auto ibride plug-in, equipaggiate sia con un motore a combustione sia con un motore elettrico ricaricabile tramite una fonte di alimentazione esterna. Una soluzione apparentemente ecologica, contestata però da due recenti studi. Mi rivolgo adesso a Matteo Burkhardt. Matteo, su quale base gli studi affermano che le ibride plug-in in realtà non siano sostenibili come dichiarato?
Partiamo dalle fonti, ossia i dati ufficiali dell'Unione Europea tra il 2021 e il 2023. L'associazione Transport and Environment, cioè l'associazione mantello di molte ONG europee, li ha rielaborati in due rapporti apparsi poco tempo fa. Il primo arriva a conclusioni che colpiscono: mentre i consumi reali aumentavano, quelli dichiarati dalle case automobilistiche continuavano a diminuire, al punto che i consumi reali erano 5 volte maggiori rispetto a quelli di listino. Il secondo studio, che giunge anche a risultati sorprendenti, confronta invece i consumi tra auto ibride plug-in e auto solo con un motore termico. Emerge che i consumi reali delle ibride plug-in non sono poi così tanto inferiori rispetto alle loro concorrenti. Il risparmio è inferiore al 20%, ben lontano da quanto dichiarato.
Ecco, ma come possiamo spiegarci queste discrepanze?
Beh, i motivi sono tanti, ma tra tutti ne emerge uno. I dati sui consumi dichiarati dalle case automobilistiche si basano su stime fortemente al ribasso. Il problema è già da tempo noto anche a livello europeo, tanto che già nel 2023 la Commissione europea ha deciso di adattare i parametri di calcolo, con correzioni che entreranno in vigore entro il 2027. Ma la pressione delle case automobilistiche è molto forte, perché nella questione sono implicati grandi interessi politici.
In che senso interessi politici?
Il punto è che le ibride plug-in vengono presentate come un'alternativa ecologica e green. Da un lato le case automobilistiche le vendono come modelli più pratici e all'avanguardia. Dall'altro, molti governi stanno promuovendo incentivi e agevolazioni. Ma come detto, i dati reali vanno proprio nella direzione opposta. Lo scorso febbraio, alcune indiscrezioni del quotidiano tedesco Der Spiegel hanno mostrato che l'Europa potrebbe essere disposta a concedere una deroga alle ibride plug-in. E le case automobilistiche intendono sfruttare questa deroga per continuare a produrre veicoli a motore termico ed eludere così il divieto del 2035.
Insomma, chi vivrà vedrà. Adesso andiamo negli Stati Uniti, dove sta sollevando una bufera la decisione di Donald Trump di demolire senza autorizzazione un'intera ala della Casa Bianca per far posto al futuro salone delle feste della residenza presidenziale. Una sala per cene di Stato e ricevimenti, capace di ospitare fino a 1000 persone e interamente finanziata da aziende e privati cittadini per un costo stimato sui $300 milioni. Come ci racconta adesso il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
Il rumore delle ruspe al lavoro per demolire la East Wing della Casa Bianca, un'ala della residenza presidenziale edificata nel 1902 e che dai tempi di Rosalynn Carter ospita gli uffici della First Lady degli Stati Uniti.
Take a look at this video here because it's causing quite the stir all over social media.
President Trump's demolition of the White House East Wing is sparking backlash from.
Le immagini della East Wing sventrata hanno scatenato una bufera sui social media e anche gli abitanti di Washington sono sotto shock.
This is a historic landmark building.
Questo edificio è un monumento storico. È una cosa inaccettabile.
Kind of shocking. This is not acceptable.
I think everything that's happening here is pretty shocking.
Quello che stanno facendo è scioccante, afferma Helen, una turista. Ma temo che sia soltanto lo specchio di questi tempi.
And not a great sign of the times.
Dove fino a ieri c'era la East Wing, Donald Trump intende costruire un salone per le feste da 1000 persone, ispirato alla Reggia di Versailles. Un progetto da $300 milioni finanziato da privati.
It'll be built over on the east side and it will be beautiful.
Illustrando il progetto, Trump aveva assicurato che la nuova bellissima aggiunta non avrebbe intaccato l'edificio esistente.
It'll be near it but not touching it.
Il salone delle feste non interferirà con la Casa Bianca, sarà adiacente all'ala est ma non la toccherà, aveva detto Trump. Anzi, renderà omaggio alla struttura attuale di cui sono un grande fan.
And pays total respect to the existing building, which I'm the biggest fan of. It's my favorite.
E invece la East Wing è ormai stata quasi completamente rasa al suolo, senza alcuna autorizzazione.
You probably hear the beautiful sound of construction to the back.
Sentite il rumore delle ruspe in sottofondo? Per me è musica. Ha scherzato qualche giorno fa il presidente americano durante un evento nell'ex giardino delle rose della Casa Bianca, oggi cementato e diventato il Rose Garden Club. È un rumore che mi fa pensare ai soldi.
I think when I hear that sound, it reminds me of money.
Il nuovo salone delle feste, nome ufficiale White House Ballroom, sarà di 9.000 metri quadrati, una superficie quasi doppia di quella del resto della Casa Bianca. Un progetto che fa inorridire storici e conservazionisti.
If you look at the executive mansion now, you see 225 years of history.
Se guardiamo l'edificio esistente, siamo di fronte alla storia della residenza governativa che risale ai tempi di George Washington e di Thomas Jefferson, spiega Edward Langell, ex presidente della White House Historic Association.
Now your attention is going to be drawn to this giant ballroom, which really has one man's name on it.
In futuro, invece, a catturare tutta l'attenzione sarà questo gigantesco salone delle feste, di fatto un monumento all'attuale presidente, che farà passare in secondo piano l'edificio storico. Penso che i padri fondatori ne sarebbero disgustati.
I think all of the founders would have been disgusted by this.
Allo sdegno degli storici si aggiunge il coro di proteste dei democratici, mentre i repubblicani osservano in silenzio oppure difendono il diritto del presidente di abbellire la propria residenza.
Oh,
Un ritocchino da 300 milioni di dollari per un presidente che già pensa alla prossima impresa. Un arco del trionfo per celebrare i 250 anni dell'indipendenza americana, in formato extra large sovrastato da una statua della libertà, ovviamente dorata.
Lasciamo l'America e torniamo in Ticino. È passato un anno da quando alla sezione della circolazione di Camorino un cosiddetto voice bot, quindi una voce artificiale, risponde a chi chiama per richiedere informazioni. Una voce creata con l'intelligenza artificiale in grado di comprendere anche il dialetto ticinese. Il progetto pilota di Camorino ha rappresentato una prima per un'unità amministrativa cantonale. Camilla Luzzani ha stilato un bilancio con Gian Battista Pron, aggiunto alla capo sezione della circolazione.
Dai dati che abbiamo raccolto in questo anno di utilizzo del VoiceBot, per quello che possiamo vedere, è andata molto bene. Abbiamo visto una diminuzione dei contatti gestiti dal nostro centralino, quindi quelli che arrivano direttamente all'operatore, del 30%. Questo vuol dire che il VoiceBot si occupa del 30% delle telefonate che arrivano alla sezione della circolazione, quindi un risultato direi molto buono.
Si parlava più o meno di 250.000 telefonate all'anno che arrivavano a Camorino. Si è aumentato ulteriormente ancora questo numero grazie al VoiceBot, o il volume di telefonate comunque rimane costante?
Il volume di telefonate si può considerare, se vogliamo, costante, magari è aumentato un attimino, anche per il fatto che adesso, grazie al VoiceBot, la sezione della circolazione può essere raggiunta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e non unicamente durante gli orari di apertura del centralino, quindi è aumentata l'offerta per il cittadino.
È una voce creata con l'intelligenza artificiale, si diceva agli inizi non fosse in grado di rispondere proprio a tutte le domande, ci voleva una certa fase di apprendimento anche per questa, diciamo, voce robotica. È più formata adesso, possiamo considerarla completamente formata?
Anche l'intelligenza artificiale continua a imparare con ogni contatto, con ogni call, con ogni comunicazione che ha con l'utente, aumentano anche le tematiche che gestisce, quindi è un'evoluzione continua, è migliorata e migliorerà ancora.
Si citava come uno dei grandi vantaggi sperati quello di ridurre i tempi di attesa delle telefonate, quello è un risultato raggiunto?
È sicuramente un risultato raggiunto perché appunto il VoiceBot è subito disponibile, non bisogna aspettare che un utente sia libero e quindi quando la telefonata entra alla sezione di circolazione il VoiceBot risponde immediatamente, quindi il tempo di attesa è annullato, se vogliamo.
E tra l'altro, a proposito di intelligenza artificiale in ambiti governativi o amministrativi come in questo caso, tra poco verrà pubblicato sul nostro sito ed in tutte le piattaforme digitali audio la nuova puntata del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, che si occupa stavolta proprio anche di questi aspetti.